Mercoledì 4 dicembre, benvenuti a una nuova edizione di GR Valdichiana. Come sempre sulle frequenze 88.4 e 92.8 di Radio Incontri Blu Cortona. E come quasi sempre ai microfoni, se non ci sono problemi tecnici, si trova Stefano Bertini che vi dà il suo buongiorno. Castiglione Fiorentino e Cortona sono le protagoniste delle notizie di oggi. La stagione teatrale del Teatro Mario Spina di Castiglione Fiorentino riparte con un appuntamento d'eccezione. Stasera, mercoledì 4 dicembre alle 21, il sipario si alzerà su Il malato immaginario, l'ultimo viaggio, una rivisitazione del celebre capolavoro di Molière, proposta dalla compagnia Stivalaccio Teatro. La rappresentazione avrebbe dovuto tenersi mercoledì 20 novembre alle 20.45, ma è stata rimandata a causa della indisposizione di uno degli attori protagonisti. L'assessore alla cultura Massimiliano Lachi ha espresso grande soddisfazione per il ritorno della stagione teatrale allo Spina. Torna la stagione teatrale con i grandi classici da Molière a Goldoni e ancora una volta il Mario Spina, grazie alla qualità offerta, si conferma come un luogo della cultura. Lo spettacolo, diretto da Marco Zoppello, che sarà in scena insieme a Sara Allevi, Anna De Franceschi, Michele Mori e Stefano Rota, propone un'immersione nell'universo molieriano. Tra improvvisazioni, canti da saltimbanco e magia della commedia, il malato immaginario, l'ultimo viaggio, si trasforma in un tributo al teatro, come specchio della condizione umana, capace di essere vivo ed estemporaneo. Stivalaccio Teatro, fondata nel 2007, è una compagnia che ha fatto del teatro popolare della commedia dell'arte il proprio tratto distintivo. Nel 2023 il gruppo ha ricevuto il prestigioso premio ANCT, Associazione Nazionale Critici di Teatro, a riconoscimento del lavoro svolto nel teatro ragazzi, nell'arte di strada e nella riscoperta della commedia dell'arte. Restiamo ancora a Castiglione Fiorentino per la seconda notizia. Prosegue l'importante percorso per l'elaborazione del PEBA, il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, uno strumento strategico che punta a rendere gli spazi urbani e il patrimonio edilizio accessibili a tutti. Il primo incontro di presentazione è in programma per domani giovedì 5 dicembre alle ore 16, presso l'ufficio del turismo situato in piazza del Municipio 1. Durante l'evento verranno illustrate le finalità e le modalità operative del piano, che rappresenta un passo decisivo verso l'inclusività. Il PEBA consente di censire le barriere architettoniche presenti sul territorio, sia negli spazi ed edifici pubblici, sia in quelli privati ad uso pubblico. L'obiettivo è quello di promuovere opere che possano garantire un territorio pienamente fruibile, migliorando la qualità della vita dei cittadini. Pensiamo ad esempio anche a come dei semplici gradini d'ingresso possano costituire una barriera insormontabile per chi ha difficoltà motorie, sottolinea l'assessore alle politiche sociali Stefania Franceschini. Siamo passati dalla fase di partecipazione con il coinvolgimento della cittadinanza per la segnalazione delle criticità alla presentazione di un piano che punti a rendere la nostra città pienamente accessibile, migliorando sia lo spazio urbano che il patrimonio edilizio. L'incontro rappresenta un momento di confronto e di sensibilizzazione, volto a coinvolgere cittadini, associazioni e professionisti del settore nella costruzione di una città più inclusiva. La partecipazione attiva sarà fondamentale per identificare le problematiche e costruire soluzioni condivise da tutti. E chiudiamo il notiziario di oggi con Cortona. Cortona protagonista nel pomeriggio di Rai Radio 1. Lunedì 2 dicembre la popolare trasmissione del servizio pubblico radiofonico alle 17.15 ha dedicato uno spazio a Natale di Stelle, la rassegna di eventi inaugurata sabato scorso. È stato Ivan Cardia a realizzare il collegamento da Piazza della Repubblica. Dopo un saluto dietro le quinte con il sindaco Luciano Meoni, l'inviato della Rai ha dialogato in diretta con Paolo Giulierini, dirigente dell'ufficio cultura per l'occasione Cicerone radiofonico delle bellezze della cittadina etrusca. Si è parlato dei giochi di luce dedicati a San Francesco, dei mercatini, del gemellaggio con Castiglioni del Lago e del treno magico che porta alla casa di Babbo Natale. Annunciata anche l'apertura della mostra del giocattolo d'epoca e del modellismo che partirà sabato prossimo 7 dicembre, con inaugurazione alle ore 16 a Sant'Agostino.
Ieri 3 dicembre alle 18 eravamo alla Sala Pancrazzi del Centro Sant'Agostino come media partner dell'evento tra Radio Incontri in Blu Cortona, Tele San Domenico e Toscana Oggi per incontrare Don Luigi Ciotti. Ascoltiamo adesso un'anticipazione di una domanda che abbiamo fatto a Don Luigi Ciotti.
La prima istituzione sacra per me resta la scuola. E lo dico sempre ai ragazzi e alle ragazze, lo dico sempre. Quando i vostri professori, le vostre professoresse, maestri, maestre, vi accompagnano al di là delle specifiche materie che portano avanti nella scuola, ma vi aiutano anche alla conoscenza, a guardarvi attorno, a guardarvi dentro. Ecco, e rendono sacra quell'istituzione. E così penso al lavoro dei magistrati, delle forze di polizia, la loro sacralità. E così penso anche alla politica, nei vari gradi, perché penso a chi ha un ruolo politico centrale del nostro paese, ma anche il sacrificio, l'impegno di tanti sindaci e amministratori nei territori, la sacralità delle istituzioni. Allora mi sembra importante sottolineare questo, perché è necessario aiutarci, educarci a cogliere le positività. E la stragrande maggioranza di questi uomini e donne nelle istituzioni, tutte, la stragrande maggioranza vivono questo impegno in una dimensione del servizio per il bene comune, nella dimensione etica.
Ringrazio il servizio pubblico della RAI, tutto lo staff della trasmissione pomeriggio di Radio 1 e Ivan Cardia per aver dato risalto a Cortone al suo cartellone natalizio, dichiara il sindaco Meoni. Quella che abbiamo avuto l'opportunità di caratterizzare una fascia di elevato ascolto dei programmi di Radio 1, che crediamo possa contribuire al successo della manifestazione. E anche per oggi è tutto, adesso passo la linea ai miei colleghi con i loro spazi, i loro approfondimenti e le loro rubriche. Noi ci risentiamo domani, giovedì 5 dicembre, per una nuova edizione di GR Valdichiana. Buona giornata a tutti voi!
Frutti di stagioni, una rubrica di spunti e appunti a cura di Don Ottorino Cosimi.
Amiche e amici radioascoltatori di Radio Incontri, buongiorno. Seguiamo sempre l'itinerario del grande viaggio del Papa Francesco. Ripopolare le chiese non vuol dire solo tornare alla pratica cristiana, ma anche farci delle domande su ciò in cui crediamo, sui principi e i valori che hanno costruito il mondo che ci circonda. A Giacarta, paese a maggioranza musulmana, si è scelto di costruire la più grande moschea del sud-est asiatico accanto alla cattedrale, come segno di incontro e di dialogo. Portiamo questo esempio a chi da noi si fa forte degli slogan del tipo «però a casa loro sono intolleranti» e chiediamoci come reagiremmo davanti a una situazione simile con una moschea accanto a una cattedrale nelle nostre città. Popoleremmo i social del nostro divano scagliandoci contro un presunto e inaccettabile rischio per i valori cristiani? O torneremmo a popolare la cattedrale per alimentare la nostra fede? Questa ultima opzione in realtà porta con sé alcuni rischi reali. Tornare a vivere l'Eucaristia, il cuore pulsante della vita di fede dei cattolici, ci farebbe scoprire che siamo davvero tutti fratelli e sorelle e che quindi il miglior modo per essere cristiani è aprirsi all'accoglienza e al dialogo.
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Bentrovati amici all'ascolto. Gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Follonica Gavorrano e Livorno rappresentano una sfida tutta da vivere, certamente uno dei match di cartello dell'intera competizione. Gara quella che si giocherà oggi, mercoledì 4 dicembre, al Mar Servisi Matteini, a cui le due compagini arrivano dopo due brillanti vittorie ai sedicesimi. Per quanto riguarda la formazione di mister Marco Masi, il passaggio del turno è avvenuto ai danni della Sangiovannese nella gara giocata a San Giovanni Valdarno contro l'ex Marco Bonura, terminata sull'1-2 con le reti realizzate da Tatti e lo Sicco nella prima frazione. Non bastò il gol di Della Spoletina Valdarnesi per trovare il pari e andare ai calci di rigore. Il Livorno invece ha battuto al Picchi il Seravezza per 3-0 grazie ai gol realizzati tutti nel primo tempo, ricorderete, da Luci, Regoli e Rossetti. Sarà questo il settimo confronto tra campionato e coppa nelle ultime tre stagioni di Serie D tra le due società, anche se l'anno scorso si erano incontrate tre volte. Altra novità, come da comunicazione giunta ieri sera in società della Sangiovannese, la partita Livorno-Sangiovannese non si giocherà alle 14:30, bensì alle 16, per la presenza, nei dintorni dello stadio Labronico, di alcuni banchi dei mercatini natalizi che chiuderanno alle 13:30. Allora, abbiamo detto grande match di Coppa oggi a Bagni di Gavorrano fra Gavorrano, Follonica Gavorrano e Livorno, e vediamo come le due squadre si sono comportate in campionato domenica scorsa, a partire da padroni di casa che sono stati sconfitti dal Siena per 1-0 in casa.
Due ex, Lamberto Magrini e Filippo Boccardi, ed un fuoriuscito follonichese di parte guelfa, Tommaso Bianchi, decidono il derby tra Follonica Gavorrano e Siena. È proprio Bianchi, appena entrato a confezionare al 15° del secondo tempo l'assist giusto per Boccardi in direzione del gol che deciderà il match. Per il resto, poco altro. Lo spettacolo che si offre ai 384 spettatori, tra questi l'allenatore del Grosseto Gigi Consonni e il direttore generale biancorosso Filippo Vetrini, è tutt'altro che esaltante. Meglio il Siena dal punto di vista del numero delle occasioni da gol create, a cominciare da Boccardi che fa le prove del gol già al 3° minuto del primo tempo, con l'ex biancorosso Galligani che gli fa eco al 18°, conclusione alta. Al 29° Brunetti esce per infortunio, al suo posto nelle fila dei maremmani Cellai. La prima frazione si chiude con un'occasione importante proprio per il Follonica Gavorrano. Pino serve una palla d'oro a Condai, ma quest'ultimo di sinistro spedisce alle stelle quando scocca il 44°. La prima frazione va dunque in archivio a reti bianche, la seconda comincia senza grandi sussulti. Mister Magrini al 59°, per evitare il rischio di uno 0-0 incolore, getta nella mischia Bianchi, Biancon e Bricchi al posto di Lollo, Cavallari e Pescicani. Ed è appunto Tommaso Bianchi, 60 secondi dopo, alla prima giocata utile, a mettere in condizione Boccardi di battere Antonini. Da qui al 90° ci saranno soltanto due episodi degni di menzione. Al 71° Chernezzo va giù in area di rigore del Siena, l'arbitro Marco Menozzi di Treviso dà per così dire l'illusione della concessione del calcio di rigore, ma in realtà viene assegnata soltanto una rimessa dal fondo. Al 92° sugli sviluppi di un corner affidato all'Osico, Pino di testa colpisce a botta sicura, ma Morosi sulla linea di porta salva il risultato, finisce 1-0 per il Siena.
La cosa che abbiamo ben compreso è che non è stata comunque una grande partita, e adesso ascoltiamoci Andrea Morosi, il protagonista del salvataggio sulla linea nel finale di gara che ha salvato il Siena.
Andrea, allora è finita dietro di te la porta che probabilmente ha salvato il risultato, no?
Sì, è stata un'intuizione, perché per dire la verità il mister mi aveva detto di salire insieme alla linea, perché già con Livorno e scorsa domenica ho tenuto in gioco e il ragazzo ha fatto gol sulla ribattuta, invece stavolta è andata bene e è stata un'intuizione.
Quindi stai scendendo a un errore o insomma...
Non me la sono sentita così e ho fatto bene.
Ecco, che però non è la prima volta peraltro, no? Di salvare gol sulla linea per te, anche l'anno scorso due o tre volte ti è capitato, quindi non lo so, è una lettura tua proprio.
Sì, a volte ci sono queste intuizioni che mi sento che la palla magari arrivi lì e faccio un passo per cercare di intercettare.
Carica anche importante, no, alla fine di questo, perché chiaramente ha regalato tre punti importantissimi. Credi sia la risalita finale?
Tre punti importantissimi e che ce lo meritiamo, perché tutte le settimane lavoriamo duramente e quindi sapevamo che dovevamo dare tutto. Abbiamo fatto secondo me anche una buona gara, tranne che alla fine ci siamo un po' abbassati e abbiamo un po' subito gli avversari, ma comunque abbiamo, tranne appunto l'ultima occasione, non ricordo grandi occasioni da parte loro, forse una sul primo tempo e basta.
Ecco, si è sbloccato Boccardi, gli attaccanti per voi sono fondamentali, chiaramente anche dal punto di vista mentale questo gol può sbloccare anche il numero 10.
Certo, fa piacere per Pippo, perché si allena anche lui sempre forte e quindi se lo merita e spero che ne faccia altrettanti.
Senti, oggi ci ho avuto comunque una bella gatta da pelare, Cerneso, giocatore insomma che si è spostato anche dall'altra parte una certa, ma insomma vi ha dato del filo da torcere, ma siete comunque riusciti a tenerlo nonostante le difficoltà, no?
Sì, loro giocavano molto insomma dalla sua parte, perché comunque è un ragazzo ottime qualità, soprattutto in velocità è veramente rapido sui primi passi e quindi l'abbiamo diciamo arginato abbastanza bene, dai.
Il Livorno fa la capolista, vince fuori casa a Civita Castellana contro Flaminia per 2-1, crea tante occasioni, segna solo 2 gol e mantiene un cospicuo vantaggio in vetta alla classifica. Adesso parliamo di una squadra aretina che riesce a rimontare 2 gol sul campo umbro di Trestina. Quindi Trestina-Montevarchi rimonta 2-2.
Tra Trestina e Montevarchi vincono spettacolo e nervosismo, complici anche molte chiamate dubbie del direttore di gara. Da sottolineare però la gran prestazione dei ragazzi di Calori. La cronaca della partita si apre al 6° minuto, con De Souza lanciata a rete, ma il numero 7 non riesce a concludere, complice una gran chiusura di Franco. Al minuto 17 esplodono le proteste dei bianconeri in 2 occasioni. Prima Nouri viene messo giù, ma il signor Ercole di Latina non ravvisa alcuna irregolarità. Nel continuo dell'azione, il portiere ospite Testoni sembrerebbe toccare con la mano fuori dall'area, ma anche in questo caso nessun fischio dell'arbitro. I ragazzi di Calori trasformano la rabbia in energia positiva e al 18° la sbloccano, con il cross al bacio di De Souza, che trova Giuliani che di piatti in sacca dopo aver colpito il palo interno. Al 25° si fa vedere anche l'Aquila, con la punizione velenosa di Cioffi che Fratti alza bene sopra la traversa. Il Trestina va anche vicino al gol del raddoppio al 42°, con De Souza che sugli sviluppi dei corner riesce a trovare il modo di concludere a rete, ma Testone in tuffo riesce a bloccare. Nemmeno il tempo di ricominciare ed ecco il meritato raddoppio dei padroni di casa. Mencaglie spalla alla porta, libera Ferri Marini, che mette in mezzo per la corrente Nori che da 1,0 m deve solo spingere in rete. Al quinto il Trestina va anche vicino al tris, con l'invenzione di Ferri Marini per De Souza, che vola sulla fascia e tenta il tiro cross, spazzato sulla linea da Picchi. Proprio come nel primo tempo sono forti le proteste locali, questa volta per un tocco di mano, sempre dello stesso Picchi al minuto 14. Il vero turning point del match arriva al 18°, quando il Casini esplode di rabbia. Al 18° infatti i padroni di casa rimangono in 10 per l'espulsione di Serra, espulsione che, come verrà sottolineato da entrambi gli allenatori, cambierà per il corso della partita. Alla mezz'ora il signor Ercole assegna inoltre il penalty all'Aquila, infiammando ulteriormente l'ambiente. Sul dischetto è glaciare Orlandi, che spiazza Fratti. Al 37° arriva l'incredibile pareggio del Montevarchi, con Mencagli, che raccoglie l'invito di Boncompagni e fredda Fratti con una potente conclusione. Al terzo dei 5 di recupero arriva anche l'ulteriore beffa per il Trestina, quando i ragazzi di Calori rimangono addirittura in 9, fallaccio di Mencagli. Un punto a testa che consente ad entrambe le squadre di muovere la classifica tra le polemiche.
Ci sentiamo domani, amici. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli. Previsioni meteo del 4 dicembre 2024. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con addensamenti anche consistenti in Appennino, dove non sono escluse deboli precipitazioni. Venti in graduale rinforzo da nord-est fino a moderati o a tratti forti sui crinali dalla sera. Temperature minime in rialzo e massime stazionarie o lieve diminuzione. Affidabilità alta.
Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.